stretta, tra virgolette, condotta dagli eventi a partorire. Perché la frase del versetto 7 comincia proprio così: diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Quindi la frase è dedicata al parto, non all'aver trovato un posto o no per quel concorso di massa che... Quindi la famosa lettura di quel poeta là, come si chiama? Ecco, la Mezzanotte Santa, quella famosa lettura lì, non è in linea con, è un commento, non è in linea con la frase nel suo senso proprio, originario, che è dedicata al parto, non al trovare un posto dove passare la notte, che per Maria Giuseppe non ci sarebbe stato, quindi sono dovuti andare a... Vedete che è una lettura, un'angolatura di lettura particolare. Invece qui la frase non è dedicata al trovare il posto per, ma al parto. Tutta quanta dedicata al parto. Si dice che non c'era posto per loro nell'albergo, evidentemente perché in un luogo di sosta pubblica o per passarvi la notte non è il luogo dove si può partorire, il luogo, diciamo, più proprio per un evento di questo genere. Questo è il senso diretto della frase dedicata al parto. Quindi i due posti sono messi in tensione, in esclusione uno dell'altro, perché precisamente c'è di mezzo il parto, l'evento del parto. Ma la frase mangiatoia, ecco la cosa successiva, che invece è esatta e che poi ha dato origine alla, nella testa di Francesco di Assisi, al presepio, che per noi oggi è diventato un... Cos'è diventato oggi il presepio? Per noi è diventato un addobbo natalizio. Ma è nato non come un addobbo, tant'è vero che è nato vivente, non fatto con le statuine, nella testa di Francesco. Che cos'è che ha generato nella testa? È stata la lettura di questa pagina del Vangelo, facendo centro, cioè facendo un'attenzione particolare a mangiatoia come luogo proprio di una stalla. Presepe è una parola latina che significa stalla. In italiano non si sa più questo, ma viene dal latino la parola presepio, ed è precisamente in latino presepe, che significa stalla. Allora, perché l'attenzione sulla parola mangiatoia? In quanto termine tecnico per indicare una stalla. Quindi la riflessione messa in moto in un grande cristiano come Francesco di Assisi è: guarda, il padrone del mondo, l'unico che ha potuto, che se voleva poteva scegliere dove e come nascere, sceglie di nascere, fa in modo, dispone gli eventi in modo che vada a finire a nascere in una stalla. Questa è la cosa che ha affolgorato il convertito Francesco di Assisi, legandosi direttamente con tutta la sua storia di convertito, che era partita precisamente dal brano del giovane ricco: vai, vendi tutto quello che hai e vieni con me. Si è saldato perfettamente, come vedete, no? Il discorso letto in questa maniera per dire: vedi, Gesù ha sposato la povertà. La povertà non come una virtù, quindi sentite che razza di profondità nella lettura francescana del Vangelo, sentite che razza di questo era uno che aveva l'antenna per la parola di Gesù, cioè che, come quello lì, no? Di Maria, captava, captava, aveva l'antenna, ha captato immediatamente, nella profondità massima, la suggestione, il suggerimento che riguardava lui, e non solo lui personalmente, ma ogni ascoltatore del Vangelo, in questo particolare, in questo evento di Betlemme, o evento natalizio, cioè la mangiatoia come il monumento della povertà, non come virtù, ma come stato di vita, come statuto di nascita, carta d'identità, connotato principale del Figlio di Dio, fatto uomo, fatto povero. Ultimo con gli ultimi, all'ultimo posto. Sentite che razza di profondità ha captato in una frase del genere uno che, ripeto, aveva l'antenna per il Vangelo come parola da vivere, parola per noi, annuncio, annunciazione per chi lo ascolta. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono nel loro cuore. Questo è un esempio tipico, come Maria, così quello di Francesco. Dunque la mangiatoia non ha tanto a che fare con l'etimologia della parola italiana mangiare, luogo dove si mangia, e quindi non è da questo punto di vista in antitesi con albergo, ma in prima istanza, in prima battuta, cioè dalla descrizione del fatto, è in antitesi con albergo per via del parto, e in seconda battuta, con una riflessione, seconda battuta di ascolto, di riflessione molto più profonda, su cui ci ha preceduto Francesco di Assisi, mangiatoia sta in opposto ad albergo precisamente in quanto stalla, luogo di nascita, luogo su cui viene deposto il Signore Gesù al primo momento della sua, il trono tra virgolette alla rovescio della sua, del suo avvento nella storia, dove ha voluto inserirsi, quando si è inserito nella storia, precisamente all'ultimo posto. Questa è stata un'intuizione enorme dello Spirito Santo di Gesù da parte di un uomo che, insomma, aveva veramente, si era veramente lasciato mettere in crisi dalla evangelizzazione, dall'annuncio del Vangelo. Ed in questo senso diventa il monumento della povertà, non come virtù, ma come scelta di vita, ma come stato di vita, ma come carta d'identità, connotato fondamentale. Madonna povertà, diceva nel linguaggio medievale Francesco, per dire la sposa di Gesù. Che virtù potrebbe essere un, come dire, un ornamento, un atteggiamento fra tanti, una cornice, no? Un comportamento. Invece qui non si tratta di un comportamento, ma del connotato della carta d'identità, del connotato fondamentale dell'identità. L'aver l'incarnazione come entrata nel mondo dalla porta di servizio, invece che dalla porta principale. E questa è la splendida intuizione di Francesco di Assisi su questo. Da qui la mangiatoia, da qui il presepe come gesto attualizzatore di questo, Da qui la stessa lettura, sentite, fatta in linguaggio ottocentesco e napoletano dall'autore di Tu scendi dalle stelle, che come sapete è un santo del secolo scorso, napoletano, un canto composto in dialetto napoletano, in italiano napoletano del secolo scorso da Alfonso Maria dei Liguori, no? Che ha precisamente questo medesimo taglio di meditazione sul passo che stiamo vedendo, cioè il caratteristico annuncio di Gesù come il povero, non uno che si è fatto povero, che ha adottato atteggiamenti di povertà, o il povero, quasi il suo secondo nome. In linguaggio francescano, Madonna Povertà, la sua sposa, quella che Francesco poi vuole sposare per imitare Gesù, no? Quel discorso tipicamente francescano nato da qui. Ora, non è sballato per niente questa intuizione di Francesco. Vedete come non è necessario per niente essere specialisti, come oggi tante volte si dice, per trovare una giustificazione per non diventare familiari con la Bibbia. Si dice, ah, ma la Bibbia è difficile, ah, la Bibbia è per specialisti, alla Bibbia ci vuole uno, se no non capisce niente. Ora, attenzione bene, c'è un sottile inganno in tutto questo. Francesco di Assisi non era affatto uno specialista come si dice oggi. Ah, ma perché San Francesco? Perché è evangelizzato? Ma perché ha captato così? Chiaro, non era stupido, ha usato la testa. Ma nel suo usare la testa è stato guidato da un'intuizione, cioè da un amore appassionato, da un intelletto d'amore, direbbe Dante, suo quasi contemporaneo, da un intelletto d'amore per Gesù, per la parola, per il Vangelo. E questo atteggiamento di fondo lo ha reso familiare, gli ha dato l'antenna. Badate bene che ha intuito talmente bene che questo effettivamente è una sottolineatura di Gesù, non francescana, ma lucana. Non è Luca che prende da Francesco, è Francesco che prende da Luca. E non per forza solo, per il tempo, perché è venuto dopo, ma perché quando noi facciamo appello a Francesco di Assisi, non facciamo appello ad un santo, facciamo appello ad uno che il Vangelo lo ha davvero capito, che davvero è stato uno che ha accolto e custodito nel cuore, intendendo per cuore quello che dicevamo prima, l'evangelizzazione, l'annuncio del Vangelo. Ha talmente intuito bene che nel capitolo quarto, lo vedrete proseguendo, la prima presentazione che Luca fa di Gesù nel manifesto programmatico nella sinagoga di Nazareth, Gesù presenta se stesso, secondo Luca, così. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha consacrato con l'unzione, cioè mi ha affidato questa missione, annunciare ai poveri buone notizie, proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, agli oppressi la libertà. Quasi a dire che la caratteristica tipica della missione di Gesù è precisamente l'evangelizzazione dei poveri. Sentite come questo è perfettamente in linea con la lettura del prologo, capitolo secondo, siamo nel prologo, dello stesso Vangelo secondo Luca, l'atrio d'entrata, la porta d'entrata, come dicevamo anche oggi, anche l'altra volta, nel Vangelo secondo Luca, o nell'importanza, nell'identità di Gesù secondo Luca, nell'annuncio di Gesù secondo Luca, attraverso il particolare della lo depose in una mangiatoia. Cioè, dalle stelle alle stalle, secondo il gioco di parole della canzone di Sant'Alfonso. Tu scendi dalle stelle, vieni in una... Sentite, dalle stelle alle stalle, questo è stato il gioco di parole che ha fabbricato lui per dire la stessa cosa. Ora, questo è il baricentro fondamentale nel Vangelo secondo Luca, uno dei capisaldi dell'annuncio evangelico o della evangelizzazione natalizia.
Quando dici non c'era posto, non va letta questa frase come magari la intendiamo noi, in modo territorio sentimentale, non va voluto perché sono povero, eccetera, ma è solo nel senso che dicevi te, cioè l'albergo non è luogo adatto per...
Questa in prima istanza, perché la frase parla del parto. In seconda istanza, in seconda battuta, quando per mangiatoia si vede che si intende un evento condotto in maniera tale che il primo nascesse come l'ultimo, allora il contrasto tra mangiatoia e albergo diventa precisamente il contrasto tra la porta di servizio e la porta principale, tra i primi e gli ultimi, tra la povertà come statuto connotato e invece il contrario, che è quello che è il mondo in cui Gesù entra. Gesù entra nel mondo dalla porta di servizio precisamente per capovolgere i valori. Per scelta. L'unico che poteva scegliere ha scelto di entrare dalla porta degli ultimi invece che dalla porta. Vedi che cosa ha intuito Francesco? Ed ha intuito bene. E badate bene che questo è il baricentro del uno dei capisaldi dell'evangelizzazione natalizia. Quindi l'annuncio del Natale secondo il Vangelo non è ciò che noi ne abbiamo fatto con i nostri presepi d'addobbo e con i nostri sentimentalismi natalizi. Ma è qui, vi annuncio una grande gioia, il Salvatore. E questo il Salvatore, un altro nome con cui viene annunciato, è segno di contraddizione. E un altro nome con cui viene annunciato è il povero, o l'evangelizzatore dei poveri. Sentite che accentuazione. Sì, ma Emanuele lo ha detto Matteo. Cioè un altro evangelista che ha messo in luce la compagnia di Dio, cioè l'evangelizzazione del Natale come la grande notizia che Dio si è fatto nostro compagno. Qui Luca invece, guardate dove va a fare le sottolineature. Luca, l'evangelista della beatitudine, beati voi poveri, anche qui guardate com'è coerente, beati voi poveri, non dice come Matteo beati poveri in spirito, dice beati voi poveri. Vede com'è coerente con questo, il povero, l'evangelizzatore dei poveri, la mangiatoia come monumento o segno caratteristico di questo tipo, di Gesù, di questo progetto di vita, di questo modo di presentare il cristianesimo come il capovolgimento dei valori, no? L'ultimo primo, il primo ultimo. Questa radicalità così capovolgente è stata la cosa che di più hanno intuito o hanno colto nell'annuncio natalizio i grandi convertiti. Francesco di Assisi, l'abbiamo già detto, ma la festa di Natale ha coinciso con la conversione di altri grossi personaggi che sono diventati grandi credenti cristiani. Per esempio, almeno due o tre grossi personaggi della Chiesa francese del secolo scorso, e a cavallo neanche del secolo scorso, degli inizi del nostro secolo, tra la fine del secolo scorso e l'inizio del nostro, è avvenuta proprio per Natale. Claudel, Charles de Foucault, il padre Chevrier, sono tre grandi nomi della Chiesa cattolica francese, a cavallo tra il secolo scorso e il nostro, che hanno scoperto che proprio la scoperta di questo Vangelo o evangelizzazione natalizia del Gesù povero o evangelizzatore dei poveri ha capovolto la loro vita. Non è solo Francesco, cioè è veramente un caposaldo dell'annuncio cristiano che Luca ha sottolineato in rosso attraverso questi particolari. Che adesso stavamo, prima vi ho fatto notare quello dell'importanza di Gesù come salvatore, poi quello di Gesù segno di contraddizione, adesso quello della mangiatoia. Sono, sentite come sono dei grandi concentrati di Vangelo in queste frasi, non so, centrali, particolarissime. Questi annunci del prologo, queste annunciazioni del prologo, che ripeto, l'abbiamo già detto ma non sarà mai detto abbastanza, le annunciazioni del prologo sono prologo del Vangelo, sono prototipi di Vangelo, sono pezzi di evangelizzazione. Quindi non è la storia di Zaccaria, la storia di Maria, la storia dei pastori. Ricordate? Guardate che è così che si entra nel Vangelo, come cioè Luca ha messo a porta d'entrata del suo Vangelo queste robe precisamente perché chi entra nel suo Vangelo vi entrasse così, perché chi legge il Vangelo lo legga così, cioè non come libro, ma come l'angelo Gabriele portò l'annuncio a. Così l'evangelista Luca, come l'angelo Gabriele, porta l'annuncio. Questo è il taglio,
E lui era istruito. Era istruito, Luca l'ha ben visto.
Beh, ma sarà stato anche un istruito nel senso moderno del termine, da quel che si vede, dalla lingua che usa, va bene. Però non è tanto perché era istruito quanto perché era un convertito a Gesù che presenta le cose, vedete, con questo taglio tipico che poi tutti i convertiti hanno immediatamente colto, no? Da Francesco a quegli altri che gli stavo dicendo. Perché? Perché non è l'essere specialisti che fa capire la Bibbia, ma è l'essere sulla stessa lunghezza d'onda di Gesù. Sono i pensieri dei cuori, è il progetto di vita, è l'antenna, questa è l'antenna. Dopo certo si usa anche la testa, no? Perché il Signore ce l'ha data per usarla e non per metterla, per tenerla su per bellezza. Francesco di Assisi tra l'altro era tutt'altro stupido, anche se non era uno che aveva fatto degli studi biblici, non aveva fatto degli studi biblici che tra l'altro non esistevano, ma è senza dubbio il precursore dei movimenti biblici cattolici contemporanei, 8 secoli prima, precisamente perché si dimostra in tutto quel poco che sappiamo di lui un grandissimo conoscitore, un amante appassionato del testo biblico. La sua regola famosa, la prima edizione, erano pezzi di Vangelo testualmente riportati a collage. Non so se mi spiego, più chiaro di così, il manifesto dell'evangelizzazione è 8 secoli fa. Vedi cosa vuol dire i santi? Non è che erano chissà chi, è che hanno preso sul serio l'impatto con Gesù. Non come con un personaggio storico benefattore dell'umanità. E qui il nocciolo della questione, eh? È qui. Dopo, certo, le conoscenze, no? Per esempio di tipo linguistico, geografico, storico, aiutano a risolvere alcuni inciampi nella lettura, cioè la testa si deve usare. Cioè, ho detto l'altra volta, non mi stancherò di ripetere, che l'alfabetizzazione biblica è un obbligo prioritario di coscienza per i credenti in Gesù, soprattutto per i cattolici. Ma l'alfabetizzazione si fa con chi cerca il Signore, perché no, chi se ne frega dell'alfabetizzazione di Gesù? Scusatemi tanto, cosa me ne importa a me? Vedete come le cose sono poi strettamente complementari l'una dell'altra. Poi cosa c'era? Basta.
C'era che l'alleanza.
Ah, vabbè, l'attualizzazione della frase. Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. Questo è un tipico, è una citazione questa frase, la vedete da voi. Quindi non è, diciamo, una cosa di particolarmente attualizzabile.
Beh, ma erano tutti i primogeniti che erano sacrificati.
Sì, esatto, è una legge. Ciao, è una legge di Mosè, un particolare della legge di Mosè, aderente alla società patriarcale, che comunque afferma la Pasqua dell'Esodo nello statuto fondamentale del popolo. Comunque un...
Aveva chiesto sentivo d'alleanza perché Dio ha stipulato questa Pasqua.
Ah no, l'elezione di Israele. Il fatto che dà fastidio, come diceva lei, di questo dogma dell'elezione di Israele è solo un fraintendimento dell'elezione in senso elitario. E oggi in italiano diciamo elitario per dire speciale, privilegiato, ma l'elezione biblica non viene da privilegio. Viene da incarico, missione affidata ad un popolo per tutti gli altri popoli. È una categoria, un modo di parlare, che indica il popolo profetico, cioè quello che è stato incaricato di fare da altoparlante per gli altri popoli.
Quindi
elezioni in questo senso.
No, preciso.
No, va bene, ma scelto nel senso non.
Dato, però sarà il motivo perché è dato a questo popolo.
Il motivo è nella Bibbia è indicato nella gratuità, cioè nella generosità, nella gratuità, nell'amore gratuito di Dio. Non c'è un motivo nel popolo, è in Dio.
Se uno dice anche prescelto, prediletto.
Sì, precisamente la parola significa precisamente amato gratuitamente, al quale gratis, cioè non per suo merito, è stata affidata una missione di essere la testa di ponte, cioè il primo impatto di Dio con la storia umana, la porta d'entrata di Dio nella storia degli uomini, un po' come Maria per Gesù, così Israele per la parola di Dio.
Sì, non è stato scelto per caso, è capitato quel, poteva capitare un altro, è capitato quel perché era il prediletto.
Sì, ma prediletto non nel senso che avesse dei meriti particolari e delle situazioni diciamo così di privilegio rispetto agli altri popoli, perché il concetto di elezione non è esclusivo, si può riassumere così questa cosa, non è esclusivo degli altri come il concetto italiano di privilegio, ma inclusivo degli altri.
Sì, ma lei cresce come se sì, i fagioli da sacchetta, di Gesù Gesù.
È chiaro, no. Non si parla di fagioli, quindi non è paragonabile, no? Però ciò che dà fastidio di questo termine è precisamente quando si intende elezione in senso esclusivo. Mentre il concetto biblico è di tipo inclusivo, indica cioè colui che ha ricevuto gratis il dono di aprire la strada a. Non è che è poco, non ho detto poco, però voglio dire, detto così e visto così, non fa più l'effetto che diceva lei prima, no? Di, che dà un po' fastidio, come si diceva prima. Va bene, ma dopo. No, ma dopo si ripone la domanda anche per quello, perché quel popolo è stato il luogo di maturazione del monoteismo. Di nuovo ritorna all'elezione, cioè qualcosa di gratuito, di spiegato e inspiegabile come l'amore di Dio per gli uomini, che ha preso una porta d'entrata per entrare da tutti, precisamente attraverso di uno. Ma porta d'entrata non vuol dire esclusivo, vuol dire inclusivo. E allora non dà più fastidio, come si insegnava prima.
Israele non è un popolo col quale Dio stende questa alleanza in maniera
esclusiva, ma in maniera profetica, cioè e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Questa è la chiave di lettura dell'elezione,
la chiamata di Giovanni,
come Giovanni per Gesù, come Maria per Gesù, così Israele per gli altri popoli, come un profeta per Israele e così Israele per gli altri popoli. È la stessa matrice.
Il male ce l'abbiamo fatto noi, come di Maria, che è considerata pura, via, alzata, tolta da quel suo contesto di Giordano.
Ma ogni concezione dell'elezione, che sia di Maria, che sia di Israele, che sia di più, dei santi, di tipo esclusivo, allontana invece che coinvolgere. E perciò dà fastidio. E questo è il discorso che lei ha notato e ha sentito bene da tante evidentemente presentazioni di tipo privilegiato esclusivo dell'elezione. Lo stesso meccanismo ha fatto dei santi il contrario degli uomini normali, cioè delle persone eccezionali. E appunto perché eccezionali, io non sono un santo, quindi io non diventerò mai. Bella conclusione che se ne è ricavato, esattamente il contrario di quel che i santi,
perché di quel che i santi vogliono, i raccomandati,
esatto. E questo dà fastidio,
è una mucca.
E quello che diceva lei prima è proprio questo, vedi? È proprio questo che lei voleva sottolineare, esatto. Anche lì ci sono i raccomandati, ecco, questo è il discorso.
Se
che a lei dava fastidio,
raccomandati, toccare qui sacca da capra
parte. Già. Ed era questo il fastidio che lei voleva sottolineare. Che però ha la sua radice qui, vedete, nell'equivoco dell'elezione in senso esclusivo, invece che inclusivo.
Come l'altra volta che tu dicevi, figlio di Dio, e poi l'altro titolo che si dava. Che praticamente anche noi siamo figli di Dio, quindi noi potremmo arrivare a dire Cristo, il suo messaggio che conta, che vale.
Sì, ma dopo viene la preghiera, perché lui dice Padre nostro, che si dice, ma chi spiega del Babbo?
Siamo Padre nostro per tutti,
e
quindi siamo anche noi figli di Dio.
Sì, anche per il termine figlio di Dio ci può essere un modo di intenderlo tipo esclusivo, di tipo inclusivo. Intendendo per figlio di Dio un privilegiato, sì, un raccomandato speciale. Ma è questo equivoco che dà fastidio e che esclude invece che includere le persone nel messaggio.
Perché finisce per dividere, perché dopo magari ha capito un modo, l'ha capito un'altra, e qui finisce di dividere.
Bene, chiudiamo con il pezzettino finale del vespro che avevamo.
comunale o non, quale diritto ha, cioè, di venire a conoscenza di determinati dati, se non quello di un cittadino comune?
Sì. Il cittadino comune ha anche qualcosa di più, essendo un organismo, sai, come ciò avviene per esempio anche per quanto riguarda la Caritas, la quale evidentemente deve avere dei rapporti, proprio in ordine alle cose che si riceve, rapporto tra carità e giustizia, domanda che la Chiesa non si dimentichi mai di essere in dialogo con le istituzioni, che il problema poveri è anzitutto un problema politico prima di essere un problema di carità. E questo evidentemente comporta nella Chiesa un certo atteggiamento, cioè, vale a dire di essere coscienza critica della società, perché la società si faccia carico dei cittadini più poveri, perché ne ha l'obbligo, e perché sono cittadini che hanno uguali diritti agli altri. Ora, questo comporta da parte della Commissione Giustizia e Pace, da parte di altri organismi come la Caritas, di riuscire a far recepire che oggi la Chiesa non intende più far supplenza, fino a un certo punto la farà, fin tanto che le istituzioni non rispondono, perché ci va di mezzo il bene della persona, che però non possiamo star quieti, perché allo Stato va molto bene che noi come Chiesa ci accogliamo i poveri, tanto più che adesso si va sempre più verso un periodo di difficoltà, e quel che sta avvenendo massima parte all'est. Mi ricordo in Romania che là si discuteva e non domandavano, ma che dobbiamo fare, perché il governo, contrariamente a quel che aveva fatto quando il comunismo andò al potere, che incamerò tutte le opere assistenziali della Chiesa dicendo adesso facciamo noi perché a voi non c'entrate, che è compito dello Stato, adesso fa marcia indietro e dice alla Chiesa voi riprendetevi in mano tutte le opere che noi avevamo incamerato, che noi abbiamo altro da pensare, per i poveri ci pensate voi. Ecco, allora una Commissione Giustizia e Pace insieme con la Caritas, per questo riguardo questo tipo di problema qui, se riuscisse a far passare nei cristiani istituto della comunità, che nel rapporto con le istituzioni pubbliche e nel considerare il problema poveri, coloro che non hanno il riconoscimento fattivo dei diritti, va usata una strada diversa da quella di ieri, sarebbe già un passo qualitativamente molto grande. Non so se riesco a rendere l'idea. Allora, in questo senso, non è un passo astratto, ma un passo molto concreto, perché obbligherebbe, almeno per quanto sta in noi, e dopo certamente la risposta che deve venire da là, obbligherebbe le istituzioni, proprio perché sul territorio si sviluppa un'opinione pubblica, una coscienza civica di altro tipo, obbligherebbe le istituzioni a rispondere, anzitutto a rispondere, perché molti non rispondono neanche, secondo luogo a rispondere nel modo proprio delle istituzioni, perciò per quanto riguarda la giustizia. Che la politica ha doveri di giustizia, non doveri di carità in senso proprio della parola, no? Anche se la carità dovrebbe ispirare anche la politica come servizio, no? Come anima. Allora in questo senso mi pare che non è... Io capisco la sua obiezione, però vorrei dire che il fatto di studiare un problema, questa è attività, non è teoria. Non c'è cosa più concreta di un'idea a posto, che ti aiuta a vedere un problema come si deve.
Cioè, questo è sicuramente preliminare, cioè il fatto di conoscere il problema, e quindi bisogna averlo studiato, cioè per conoscerlo, perché altrimenti... Però, ecco, volevo capire bene se questa tutela in pratica era il frutto di questo studio, cioè di questa analisi, e quindi si riassumeva in pratica in una denuncia, diciamo, in una evidenziare il problema,
sì, certamente,
un sottoporlo, cioè alla... all'istituzione, all'opinione pubblica,
certo,
come posizione della Chiesa.
Certamente.
In questo senso.
Beh, direi intanto tutela, nel senso di dire che possiamo essere anche coinvolti noi direttamente come persone, nei nostri rapporti interpersonali e sociali, e anche la Chiesa, che al proprio interno rispetta i diritti. Se una parrocchia c'ha il sacrestano, facciamo, lo deve pagare. Se no non lo può. Mi ricordo in una diocesi recentemente che diceva: ma possiamo continuare ad avere dei dipendenti anche se non li possiamo pagare come si deve? No, è meglio ridurli. Cioè, vale a dire, ognuno fa secondo le proprie forze, non è che, voglio dire, ecco, anzitutto proprio interno creare questo tipo di coscienza, no? Come per esempio il rapporto che ci deve essere tra Chiesa e istituzioni e leggi dello Stato. Perciò riconoscere, se si devono pagare le tasse anche da parte della parrocchia, da parte dei cristiani, da parte delle famiglie, da parte di qualsiasi realtà, questo che si deve fare. Ciò creare una consapevolezza, un senso civico nei cristiani, un senso dello Stato anche, di cui c'è molto bisogno oggi. Ma allo stesso tempo però vede che studiando queste tematiche, ed è la cosa più importante che la Commissione deve fare, ripeto, studiando queste tematiche, poi la operatività è sempre però nell'ordine pedagogico in modo prevalente. Cioè vale a dire aiutare la realtà del territorio, le realtà che operano, la Commissione deve aiutare a far maturare le coscienze, a far maturare dei comportamenti congrui in ordine a questo. Il che vuol dire che comporta anche, può comportare anche nella prima fase soprattutto la denuncia del fatto. Se veramente vengono disattesi, poniamo, fossero maltrattati gli immigrati, e non fossero rispettati nei loro diritti, e qui bisogna intervenire.
Ecco,
allora una denuncia, per esempio, nel senso denuncia pubblica, di dire vabbè, la Commissione di Giustizia e Pace prende, si fa voce di chi non ha voce, come si usa dire, no? Allora, per esempio, problema anziani anche, problema anziani non autosufficienti, che non hanno magari a domicilio o in qualsiasi altro modo, non sono curati, sono abbandonati a se stessi. Ecco, certamente questo è un problema da mettere in luce, da vedere poi operativamente come si opera, come si denuncia il problema, come si educa e anche come si opera. Non necessariamente la Commissione Giustizia e Pace che deve fare questo qui. Potrà aiutare, per esempio, in questo ordine qui, per esempio nel problema anziani c'è già la Caritas, poniamo che porta avanti questo tipo di problema. Ma per esempio la Caritas potrebbe avere bisogno insieme di approfondire la tematica degli anziani oggi. Proprio fare un documento sul tema degli anziani oggi, non in senso generale, ma gli anziani del nostro territorio, in che condizioni vivono, quanti sono, in che condizioni vivono, ciò di cui hanno bisogno, questo sarebbe per esempio una cosa molto utile. Proprio si parte sul concreto,
sì,
non so se rendo, se rendo
sì,
l'idea.
Questo senz'altro, però ecco, proprio per restare all'esempio che aveva fatto Paolo, e proprio perché questo problema, ad esempio, dell'anziani ce l'abbiamo molto presente, cioè in Udine ce l'abbiamo molto urgente e anche molto scandaloso, ecco, io mi pongo la fase successiva, cioè una volta che la Commissione Giustizia e Pace fosse riuscita, magari insieme con la Caritas, ad avere un quadro il più preciso possibile, il più vicino alla realtà possibile, no, di una situazione di questo genere, e si fosse diciamo, sollecitate le istituzioni a muoversi nella direzione giusta, e se non si fosse ottenuta a distanza di tempo una risposta adeguata, ecco, la Commissione Giustizia e Pace o la Caritas debbono restare ad osservare impotenti a questo problema irrisolto, oppure qual è il confine? C'è un confine preciso? Non so se mi sono spiegato.
Sì, anche troppo. No, il confine, cioè, no, può succedere...
No,
benissimo. È come dire, non so, c'è la guerra nella ex Jugoslavia, facciamo un intervento pubblico. Con questo, evidentemente, anche il Papa è intervenuto molte volte, dalla sua autorità, che è molto più grande della nostra. Non è che perché non ha ottenuto, che non si è servito. Cioè, un'altra la logica. Nello stesso tempo non vuol dire che noi possiamo riuscire a costringere gli altri a far ciò che non,
no,
che non vogliono
però,
fare.
Tu dici che mi sono spiegato anche troppo, ma mi sembra anche un particolare. Cioè, chiaramente, se si verificasse questo, che non è poi un'ipotesi molto astratta, ecco, se si verifica questo, questo è sintomatico, cioè, e chiaramente è perché a monte non si è voluto risolvere un problema, a monte ci sono delle responsabilità precise, ci sono state quindi delle disattenzioni, ma qualcosa di più, perché è previsto, sono previste, cioè, questi anche nei bilanci comunali, c'è cioè queste cose,
certo,
quindi
certo.
Se non si è arrivata alla soluzione di quel problema, chiaramente ci sono delle responsabilità. Ecco, allora, la Commissione Giustizia e Pace si deve fermare al prendere coscienza che ci sono delle responsabilità e che non sono state rispettate determinate regole del gioco e basta.
No, prendere coscienza, prendere coscienza proprio interno, ma per denunciare il fatto. Cioè, vale a dire, basta
si può dire,
certamente, si deve dire. Dopo dipenderà dall'opportunità, dai momenti, non che si può intervenire continuamente. Però cercando di graduare le cose, certo che si deve intervenire. Cioè lo studio che fa la commissione, la coscientizzazione che fa del problema e la conoscenza che ha del problema deve essere riversata fuori dalla commissione, cercando collegamenti all'interno della comunità cristiana nei vari organismi e anche facendo degli interventi fuori, no? Per cui il fatto di, per esempio, lei parlava di questo degli anziani, e per esempio il dire, vabbè, noi conosciamo, poniamo il bilancio del nostro comune, andare a prendere in mano il bilancio e vedere le voci e vedere che ripartizione le risorse hanno avuto, per esempio, sulla voce anziani, poniamo, no? Allora si va molto al concreto, come vede, il problema anziani esiste in tutto il mondo. In Italia sta diventando il problema dei problemi, perché la popolazione va invecchiando e più si andrà avanti e più diventerà un problema grosso. Però voi lo vivete a livello di territorio di Urbino, però voi lo vivete nel modo proprio vostro, anche se le dimensioni del problema ricadono qui come ricadono altrove. Però il comune di Urbino si è comportato in un determinato modo che solo voi potete conoscere e solo voi potete mettere in luce in che modo si è comportato. Perciò poniamo lo sbaglio di una politica, che non è stata una politica antiveggente, che non è stata una politica, poniamo, onesta, che non è stata una politica equa, perché poniamo nelle spese che il comune ha fatto, poniamo in 3 anni, andando a vedere le priorità delle scelte, delle spese fatte dal comune, si denota che poniamo sono state fatte delle spese che non era necessario farle, cioè non c'è stata una priorità nella scelta delle spese, nella scala. Poniamo hanno fatto un altro campo da tennis, voglio fare un'ipotesi, invece poniamo che attivare il servizio a domicilio degli anziani non autosufficienti. Allora si interviene a proposito, perché dice, perché il comune ha impiegato soldi per questo tipo di problema che poi non era un problema? E invece ha disatteso il grave problema degli anziani. Ecco un modo per intervenire, ma molto concreto questo tipo.
Io credo che una risposta si viene anche direttamente dal Vangelo. Io cerco di. Se qualcosa da dire a tuo fratello, va, lo dico. Se non si riesce, chiamo qualcuno in aiuto. Diversamente lo dico pubblicamente. Non sempre è facile.
Non è questione che non è facile, è questione che non ti ascoltano. Non
sempre è facile, però a me serve per calmare i miei bollori.
È per farlo, dicevo prima, non si può obbligare chi non vuole.
A me serve per diventare più forte nell'intervenire dopo. A me serve anche poi per essere tranquillo e non fare denuncia di
qualsiasi tipo. Sì, sì.
Scusa, innanzitutto,
Ecco, mi pare che voleva intervenire, sì.
Il piano su cui era, no? Questa che è pericolosa, ma proprio la situazione da comune. Perché la commissione delle parti, perché secondo me è un buon vaso che c'ha un'entrata e un'uscita. Quello dovrebbe diventare l'espressione della vita vissuta della comunità cristiana, secondo me, anche culturale. Perché denunciare, solo denunciare, è facile calarsi in un piano politico, diciamo, partito di quattro anni. Quindi se c'è una parte di una conversione personale, di condivisione di certe realtà che noi stiamo studiando, non è lo studio dello teorico, di prendere di conoscenza,
sì, è una cosa diversa.
Lo studio che nel presente mi converte, no, mi porta a vivere quella realtà, a crescere quella realtà, a conoscere tanti dentro, praticamente siamo dei denunciatori, che noi abbiamo una persona nostra e denunciamo, no? Quindi così mi preoccupare, la parte di una chiesa, no? Quindi allora, se prendiamo bisogno dell'anziano, dell'immigrato, del posto indipendente, o del disoccupato, eccetera, in realtà che la chiesa deve cominciare prima a vivere personalmente all'interno di questa realtà e poi farne una denuncia. Ma invece non fare nulla, molto seri, andiamo a picchiarci, ecco allora quella prudenza, perché noi all'inizio abbiamo fatto due o tre riunioni, no? Abbastanza accese, se era soltanto studio della commissione o denuncia o intervento altro, come fa c'era molto si puntava sulla prudenza, no? E la prudenza che sì, la prudenza evangelica non è quella prudenza che stimolava noi a dire siamo attenti perché dopo.
Cioè, non è la prudenza della carne.
Esatto, no? Perché è quella prudenza nostra, andarci con la rete a fare quel potere, per paura di suscitare troppe ire, no? del potere o dell'altro. Quella è la prudenza di chi non può sporcarsi le mani, no? Con quella realtà che sta anche denunciando, che prima c'è una conversione nostra, cioè, quindi studiare per entrarci dentro e viverla. Dopo la denuncia e la presa, prendere atto dei dati è un futuro, perché la cosa dicono.
Sì, infatti.
Però è molto più facile, perché devono andare 400 immigrati sono. Avremo, mi pare, sono 102, 103 con Andy Cabrale, avremo dei disoccupati in questo giorno, cioè. È una cosa stretta, non è anche parrocchiale, quindi non si incide nella coscienza, la produzione delle parrocchie, perché dalle parrocchie venga fuori, se è pastorale, non può essere messo stato chi studia, cioè facciamo uscire solo, deve anche entrare.
Certo.
Prima da parte nostra, da parte della comunità, anche del
Sudano. No, anche perché poi...
Con il periodo, come certo punto, sì. Rimane un fatto solamente cittadino.
Invece che diocesano.
Esatto, perché un conto è la povertà cittadina e un conto è la povertà della periferia. Un conto è l'endica per città, un conto è l'endica per una assoluta campagna. Un conto è un emigrato che sta in città, un conto è un emigrato che ha trovato una casa per rispetto al legislatore per il quale nessuno ha contato niente. Allora se nelle comunità parrocchiali non si stimola a vivere tutto questo, perché non fa sempre che si fa un via, ma non si fa perché è molto serio. In effetti in circoli anche se qualcuno d'oro si è offeso, se pericolo che vinca la cultura, ma con la cultura soprattutto stati ideali di tutte parte non si riesce la cultura che incide proprio.
Sì, sì.
Posso dire?
Sì, certo.
Volevo dire qualcosa, avevo apprezzato prima l'aspetto militare. Io mi sento parte integrante della Chiesa, pur essendo un attivista militare, quando lei prima accennava il discorso dell'impegno delle generazioni, no? Papa quel periodo che era il 6 giugno dell'86, diceva che era un problema morale, ed è stata la prima volta che è stato detto questo tema, era un problema morale di queste generazioni che consumano a danno o svantaggio delle generazioni future. Quello che c'era però il Papa espresso anche un altro aspetto molto importante che poi è stato ripreso, l'aspetto di chi si occupa. Per il debole di chi occupa di situazione ambientale, proprio in quel documento. Altri documenti ne sono passati. Io sono entusiasta, devo dire che li ho letti grazie al Provvidenza, perché io non sono abbonato all'Osservatore Romano, ma c'è un vecchio maestro che me li passa dall'86 e riesco ad avere tutta la produzione che quest'anno è stata debole, perché c'è stato l'ultimo discorso di sabato a Berlino. C'è stato il discorso quaresimale dove il Papa dice che per inquinare l'acqua fino a settembre del 92, ma viene fatto per la periferia di quest'anno. C'è stata poi tutta la notevole produzione di interventi della conferenza di Rio, 13 numeri monografici specifici con interventi di Sudano, del responsabile dell'UNED, del Santa Fede, presso l'UNED. Una serie di artisti di Ignazio Mussi, che è un economista che autonomia deve e ha la possibilità di rivedere i suoi meccanismi legati alle
politiche.
C'è poi, io ho spedito stamattina via fax un articolo al nostro giornale interdiocesano, sono tre che non me li pubblica, gli interventi del Papa. Non me li pubblica, però per volte gli ho scritto, mi sento chiesa anch'io e gradirei che fosse pubblicato. Perché francamente sono molto bene. E ho ripreso, mi sono andato a rivedere, anche perché la malattia devo fare degli interventi proprio su questo settore, al banco, sono andato a rivedere la Constitutione Sociale, quando il Papa decantava, anzi risonava, perché l'ha detto 8 volte, strutture del peccato, faceva chiaro riferimento a un atteggiamento comune, non solo dei nostri politici, anche nostro, bustarelle, raccomandazioni, ma in quella struttura, in quel momento parlava anche di meccanismi perversi, infatti si parlava di, allora si accennava la vendita di armi, e al capitolo 24 c'erano 3 punti, 3 momenti dedicati all'ecologia, visto come rapporto degli esseri tra di loro, il secondo punto era le risorse, questo punto era l'ecologia dell'uomo, e ribadisce un aspetto molto importante, quello dell'educazione all'ecologia, che mi piace pensare, io non lo dico solo qui, perché qui c'è un pochino la tendenza di dire non facciamo come certe associazioni ambientaliste, le associazioni ambientaliste, dove vivo lo stesso, quindi si dice non facciamo come certi ambienti cattolici. Allora io dico, mi piace un aspetto ecologico visto a 360 gradi, perché l'ecologia è così, ci coinvolge in tutti i nostri aspetti. Se prendiamo la centesimo Salmus, al paragrafo 34, comincia a parlare di ecologia, e il Papa dice a un certo punto, bisogna fare educazione ai consumatori. Questo è un aspetto dell'ecologia un po' particolare. Chi consuma? Per impiantare a noi certi modi che dice la pubblicità, la propaganda, il materiale che acquistiamo, è tanto, mai mi sarebbe stato un aspetto così. E più sotto, in fondo, dice a un certo punto, è un problema morale anche l'investire in certi settori in altri. Ce lo siamo. Noi ci domandiamo dei nostri risparmi. Io quando scrissi a suo tempo a Rini, che era il signor Rini, che era segretario della CEI, quando si chiese per la prima volta il bonifico bancario, che era la donazione nel 2014, mi disse, ma siamo attenti che utilizziamo la BNL, che è una di quelle banche che investivano in Sudafrica, allora c'era la risoluzione ONU. E giustamente il signor Rini, per bocca del suo segretario, il suo segretario mi rispose, siamo attenti che la cultura del sospetto non sia di gente cristiana, però non si può portare nello scandalo del Libano, eccetera. Ecco, allora io dico, oggi che vogliamo puntare a associare con tutto ciò che sta succedendo in Italia, io credo, ho concluso così nel mio articolo, che l'ecologia sia un aspetto molto discorso. D'altra parte, l'ho scritto anche ai miei amici ambientalisti, da parte ambientalisti bisogna vedere nella Chiesa Cattolica un alleato. Sì, ci sono problemi, c'è il problema della sovrappopolazione, che io credo che invece lì è stata data una risposta molto buona, applaudita tra l'altro dai neri sudafricani. Carlo Collins, in un articolo di inizio, dice appunto questo. Cosa che non coincide, l'85% delle risorse, dice il Papa, è in mano ai paesi occidentali, delle risorse energetiche, si fa tutto fortemente. Quindi io credo, se noi intervenissimo lì, abbiamo un sociale molto ampio, un sociale che attira tanti giovani, rapporto Censis di qualche anno fa. I giovani sono pace e ecologia. si potrebbe fare una catechesi nuova, o un nuovo modo di fare catechesi, forse è più giusto, orientato sull'impegno sociale. Il sociale è questo, il più disinteressato dell'aria, dell'acqua, della salute dell'uomo, credo che non ci sia nient'altro. E noi lì che dovremmo inserirci. Ripeto, a 360 gradi perché gli aspetti sono tanti, però dobbiamo far avere il coraggio di fare educazione in questo senso.
Sì, mi pare, dica.
Volevo solo una precisazione, cioè quando si parla così di passare dallo studio per tutelare così, come l'esempio degli anziani, come sono vissuto un po' anche in ambito amministrativo, molto spesso le amministrazioni possono anche non avere proprio inquadrato bene certi problemi, per cui secondo me l'aiuto di una commissione di questo tipo, al di là di parlare di denunce, cioè denunce in un certo senso, evidenziamo.
Denuncia nel senso di evidenziare, però attenzione, non di carta bollata.
Il termine non è molto calzante, perché già pone l'interlocutore in un modo circospetto, no? Denunce, però dicevo, forse l'aspetto migliore è quello di aiutare, l'amministrazione, a evidenziare bene i termini del problema e a proporre eventuali soluzioni, cioè chiaramente secondo le visioni del cristiano, eccetera, però poniamoci anche nella condizione di dire che al di là potrebbe esserci un cristiano come noi, quindi nel cominciare questa nuova forma educativa in un senso o in un altro andiamo a completare i termini di vari aspetti di uno stesso problema, uno da una parte e uno dall'altra, per cui forse ecco lo studio del problema è quello di analizzare la situazione, vedere questi dati e nell'ambito del possibile proporre anche delle soluzioni che poi possono essere contestate oppure possono essere migliorate in un rapporto così aperto tra appunto la commissione per dire e l'amministrazione per un aspetto oppure altro.
Come è previsto il contratto con il pubblico, diciamo,
con le istituzioni?
No, anche con la gente.
Con la gente, l'opinione pubblica.
E la conoscenza del rispetto della commissione civile, che non è una commissione di servizio, molti prevedi, molti doveri, sono stati analizzati a stare, ma
sì, sì, una commissione che è permanente, diciamo.
Che caso è contatto con la gente comune, con la le persone, con le istituzioni, quindi metta a casa una cassa di risonanza di quello che è l'ambito, no, di voi, cioè la situazione che
ha fatto, certo.
La commissione, carica, che c'è per la gestione di collaborazione, no? In pratica poi il braccio taranto, guarda, di quella carica, no? E poi dovrei avere copia di vita.
Beh, chiaro che i confini non è che si possano tagliare col coltello, per cui è molto importante mantenere il proprio specifico lavorando insieme. Per esempio lo specifico della commissione, lo dicevamo prima, è quello soprattutto dell'ottica della giustizia. La Caritas propone la carità sia nel modo giusto, come si diceva prima, per cui coincidono poi le cose, si intersecano, però la commissione di giustizia e pace deve guardare soprattutto i problemi che riguardano specificamente la giustizia. Cioè, alcuni problemi si intersecano, per esempio il problema degli anziani andrebbe certamente affrontato a livello di studio e anche di proposte operative poi, perché se si studia anche per l'operatività. Cioè in un documento, anche lo stesso documento di educare alla legalità che si è fatto sul piano nazionale, ha una sua parte prima di approfondimento dei concetti, approfondimento culturale, e una parte seconda di indicazioni operative. E così allora lo studiare insieme problemi che coinvolgono realtà diverse, questo è molto importante. Però per esempio per quanto riguarda l'operatività dell'anziano, se lo servo non tocca alla Commissione Giustizia e Pace andare direttamente dall'anziano, ci può andare anche uno dalla Commissione, perché come cristiano ci va, come volontario ci va, come operatore ci può andare. Però la Commissione qua talis non è compito suo, perché esiste già la Caritas, esiste già il volontariato, se non c'è il volontariato dovrebbe suscitarlo. La commissione invece deve, il suo compito precipuo, quello di studiare i problemi e di formare le coscienze e la comunità cristiana a questo tipo di problemi. Se si facesse questo, è questo qui di cui ha bisogno la pastorale oggi. Certo. Certo. Allora, come si diceva, allora noi troveremmo molti alleati in molti ambienti, che i cristiani ci sono ovunque, non bisogna neanche mandarli sul territorio perché già ci vivono. Solo che molte volte ci vivono senza essere preparati, non sono illuminati. Allora, per questo che dicevo, ben fuori poi la fantasia pastorale. Quando la commissione si è autoformata e si è autoinformata sui problemi, autoformata dal punto di vista biblico, teologico e culturale sui problemi, perché li ho studiati, e poi si conosce i problemi in concreto, è in grado di poter aiutare poi la lievitazione della comunità cristiana. Poi le articolazioni nelle quali si interviene, quelle si vede dalla prudenza, non tanto intesa nel senso che sto sempre un passo indietro così non sbaglio mai, ma la prudenza proprio nel senso di virtù cardinale, che era chiamata l'auriga virtutum, è quella che tiene le redini di tutte anche le altre virtù. Cioè vale a dire avere molto senso di equilibrio, anche molto senso anche di concretezza. Allora in questo senso una volta si può fare anche una denuncia, no? Denuncia del problema più che delle persone evidentemente, no? Si dice il problema, lo constatiamo che da noi il problema sta così, mettendo gli elementi del problema. Un'altra volta si interviene in un altro modo, per cui si diversificano le situazioni. Si può fare una denuncia su un problema che poi la politica, poniamo locale, non acconsente di portare avanti perché non vogliono rispondere a questo problema. Allora, che ci saranno degli appuntamenti di verifica della politica. Cioè, può essere il momento elettorale, può essere il momento...
La chiesa,
certamente.
Non so. Cosa ha capito? Mi
il grosso risultato mi sembra debba essere proprio.
Certo. Allora, no, volevo dire. Certo.
Se si è sensibilizzato, si trasferirà nei canali politici.
La commissione, tanto più che la vostra commissione, a differenza di altre diocesi, ha addirittura dato vita alla scuola di formazione sociopolitica. Questa è una bellissima cosa. Perché una volta si diceva nel 68 tutto è politica, adesso si rischia di dire facciamo tutto perché la politica, visto come vanno le cose. Qui invece formare delle persone a questo tipo di sensibilità che in un domani possono entrare dentro a operare al di là anche dei partiti, perché la politica non si fa solo nei partiti, però a operare perché la società viva giorni migliori da questo punto di vista qui. Non so se riesco a dire, perché non sono cose semplici neanche da spiegare.
No,
cioè vale dire, ecco, allora in questo senso mi pare che la commissione ha una sua collocazione ben precisa, per cui la operatività prima della commissione è lo studio e l'animazione del territorio sui temi che riguardano la pace e la giustizia, per cui è questo qui il suo fare. Del resto anche noi come Caritas molte volte facciamo fatica a far capire che il nostro fare non è quello di correre dietro ai terremoti, no? Che facciamo anche quello. Però la parte principale è quella di carattere educativo sulla carità, che poi fa difficoltà anche nel sacerdote a capire che questo tipo di pastorale che oggi va portata avanti. Non so se ci siamo riusciti a intendere.
C'è fatto una questione di fondo che secondo me è importante chiarire stasera. Scusa un attimo Paolo, due minuti solo, non puoi? Cioè no, perché mi pare che noi ci siamo riuniti questa sera, ci siamo quasi tutti, insomma mancano soltanto poche persone. Se non si riesce a chiarire una questione di fondo, mi pare che allora può diventare inutile o non sfruttarla pienamente in questo momento. Quindi io per prima, cioè voglio capire bene, però credo che tutti quanti, insomma, sia importante che comprendiamo bene, cioè dallo statuto della giustizia e pace, qui, cioè della commissione, mi pare che sono previsti due o tre passaggi fondamentali e dove al primo posto c'è la formazione, non a caso lei l'ha iniziato a dire fin dall'inizio, cioè affondare nelle radici bibliche, a partire dal concetto di giustizia e di pace nel senso biblico, non quello che comunemente c'è. Quindi, questo è fuori di dubbio, questo non riguarda solo la Commissione Giustizia e Pace, credo che riguarda
però per i temi
commissione, cioè che questa formazione di fondo, questa conversione, no, di cui parlava Don Romano, è proprio dello cristiano, cioè non esonera nessuno, quindi non è specifica della Commissione Giustizia e Pace.
No, signorina, mi scusi, È specifica.
Sì, quella della conversione, no, non è specifica.
No,
è
no, specifica sì, del sì, ma siamo no? d'accordo, ma no.
Questo dicevo.
Però la conversione ai valori della giustizia e della pace...
Sì, è specifica di questa
commissione. ...della commissione la quale deve aiutare la comunità cristiana a vivere questi valori, ad essere educata a vivere questi valori. Ciò che è molto assente nella pastorale delle nostre parrocchie. Abbia pazienza.
Sì, no,
cioè, vale a dire, lì c'è uno spazio enorme da questo punto di vista.
Non dico che questo si deve saltare, anzi, direi che è quello che finora abbiamo cercato anche di fare forse di più con la sensibilizzazione dei vari incontri.
Sì, ma per carità non è che si discute.
C'è cercato di fare, non per questo sì. È stata esaurita assolutamente. Sì. Però ecco, quello che volevo dire invece è che parallelamente, cioè a questo aspetto che è messo non a caso al primo posto, cioè quello della formazione, parallelamente esistono altri passaggi. E l'abbiamo detto, cioè mi pare che tutta la sua relazione si sia un po' articolata intorno a questa cosa, cioè che il compito della Commissione è quella di leggere la realtà sociale e quindi di analizzare i problemi del territorio e per poi, una volta letto, una volta analizzato, dirlo a qualcuno, perché se ce lo diciamo soltanto a noi, cioè, dirlo a qualcuno, cioè quello di... Quindi che il termine denunciare debba scandalizzare tanto... Mi scandalizza che mi scandalizza, perché quando il vescovo fa l'omelia e dice certe cose, in pratica denuncia certe situazioni.
Cioè, se intendiamoci sui termini.
Allora intendiamoci sui termini. È chiaro che denunciare significa fare presente alle dovute autorità,
all'interno di casa nostra, dirci che i malati o i vecchi o gli anziani ci interpellano. Ora, dobbiamo dire che soltanto quando noi abbiamo fatto tutta la nostra parte, potremmo anche dire, amministrazione, e tu cosa fai? Politica, e tu cosa fai? Cioè, capisci cosa dico?
Sì,
cioè,
sì.
Nel senso che io devo leggere la situazione, interpretarla e da parte dei nostri cristiani, almeno secondo quello che abbiamo le forze, impegnarci.
Chiaro, quindi la sensibilità è
evidente che poi, ci sono poi delle persone che sono impegnate in amministrazione politica e su questo settore devono fare la loro parte. Però,
sì,
però il problema
io
è
voglio dire che
se non facciamo noi prima.
Sì, però questo
sì.
Va avanti parallelamente,
sì,
mi sembra.
Sì,
cioè,
sono due cose
per parallele. 10 anni ci dobbiamo formare,
no,
poi quando siamo...
d'accordo,
no,
d'accordo,
sono
d'accordo.
Cose che vanno avanti parallelamente.
Sì, molto bene.
L'equilibrio.
Sì, sì, ma d'accordo, signorina. D'accordo che va avanti parallela la cosa.
Perché altrimenti restiamo sempre
sì.
qui.
Anche perché come già si accennava, ci sono certe cose che noi abbiamo continuato a fare, ma per supplenza a ben guardare, che non toccherebbe a noi, ma toccherebbe alle istituzioni pubbliche. Per cui però è diverso quando io faccio supplenza e nello stesso tempo però coinvolgo le istituzioni, le chiamo al senso della responsabilità ed è diverso quando faccio supplenza tacendo, come se le istituzioni facessero bene quel che fanno a disinteressarsi del problema. Questo crea la mentalità nell'opinione pubblica e fa raddrizzare le orecchie anche alle istituzioni. Noi abbiamo visto per esempio che là dove una Commissione Giustizia e Pace lavora, con profondità, con cognizione di causa sui problemi, perché lì bisogna andare anche molto sul concreto, come anche accennava lei, conoscere perciò come viene fatta la politica, non una denuncia generica, ma vedere un po' i meccanismi della politica locale, diciamo, e vedere come vengono trattate, allora si può intervenire e dire una cosa, ma specifica in questo senso qui. Allora anche le istituzioni, e direi anche i partiti, anche se non sono i nostri interlocutori diretti, drizzano le orecchie, perché a loro interessa il consenso. E quando c'è una commissione o c'è la Caritas che su certi determinati temi alza la voce, evidentemente stanno molto più attenti. Cioè, vale a dire c'è qualcuno sul territorio che ha occhi e che ha bocca. Mentre invece una comunità che pure faccia bene il suo dovere quel che può, però c'è un gran silenzio, evidentemente questo non va.
Che sia molto più equilibrato nel senso della quale più civile quella realtà lì. Perché a livello di subito, soprattutto fare presentazioni, denunciare, quindi se viene sulla vita vissuta, no?
Arriverà anche quella, esatto, arriverà anche l'isola più mente,
però è equilibrata.
Sì, sì. Ma quando si è pieni di questi problemi che si sono studiati bene, senza partire prima di dire. Sta bene quello che lei ha detto, eh?
Cioè,
teniamoci bene. Cioè non è la prima preoccupazione quella di dire devono annunciare. Adesso in questa fase studiamo molto bene. Faccio un esempio che può aiutare. Quando 3 anni fa si incominciò a studiare il problema della legalità, quando nessuno ne parlava, nell'ambito della commissione noi abbiamo speso molto tempo per vedere sulle tematiche di carattere nazionale quali erano quelle più gravi, prima di scegliere questa. Tanto che ricordo che andammo ad una riunione nella quale si presentarono tre schemi di tre ipotetici documenti, no? E poi si scelse questo della legalità, perché c'erano altri due temi. Però si è detto questo ci pare il prevalente. E su questo si è studiato parecchio. Qui ci abbiamo impiegato più di 2 anni per fare quel documento lì. Cioè vale a dire, il fatto di mettersi a studiare e di precisare bene la cosa ha avuto un eco enorme, che continua ad avere anche adesso, per grazia di Dio che è uscito questo documento. È stato un grande servizio anche per i vescovi. Cioè nel senso che prima che succedesse questa... Ora lei parlava anche prima della tutela dei diritti, non è tutelare i diritti questo qua? Facendo un documento di questo tipo pertinente, vede che non era un problema teorico questo qui, era un problema che partiva dall'osservazione che stava avvenendo un fenomeno di degrado della legalità a tutti i livelli in Italia, anche se non ne parlava nessuno, per l'osservazione che noi abbiamo fatto. Allora abbiamo cominciato a studiare che cosa si intenda per legalità, che cosa si intenda per illegalità e quali sono le forme di illegalità oggi presenti in Italia e qual è la cura che l'italiano e la società italiana dovrebbe farsi e darsi per curarsi dalla malattia della illegalità. Cioè, sarebbe l'idea.
Sì, sì, ma di fatto un documento è una denuncia.
Allora, proporzione fatta a livello diocesano, se si svolgesse un tipo di metodo di questo tipo qui, una commissione di giustizia e pace farebbe cose egregie, veramente cose egregie. Ad esempio il documento della legalità, adesso uscirà anche una pubblicazione tra l'altro che abbiamo voluto fare, sia sul documento della legalità, su quella degli immigrati del terzo mondo, uomini di culture diverse, con commenti non fatti da noi della commissione, perché non era neanche giusto oltretutto scriverci addosso, no? Ma domandato ad alcuni docenti universitari d'Italia per specifici aspetti dei documenti, no? In modo da dare di nuovo in mano alle commissioni uno strumento di lavoro che le possa aiutare, compresa anche un po' di riflessione sulla metodologia di animazione. Ecco, non so, adesso anche questa chiacchierata qui per dire, ecco che si apre, mi pare, uno spazio che non è occupato da nessuno nell'ambito della pastorale, che è proprio della Commissione Giustizia e Pace. Non so se sono stato sufficientemente chiaro, che mi pare che è molto importante questo. Dopo cammin facendo, si impara anche facendo, cioè vale a dire, questo è lo statuto, però a livello diocesano, siccome la commissione dipende dal vescovo, dall'arcivescovo, dopo un periodo di cammino fatto insieme, si può arrivare anche ad uno statuto diocesano. Adesso ne proporremo uno, una ipotesi, una proposta di statuto per le commissioni diocesane, che però può essere a livello locale anche precisato e ampliato a secondo di come si intenda agire, ecco, anche perché non ti conto.
Non parla di studenza, no? La porta della Caritas, non è tanto per la Caritas passata, perché la Caritas si fa anche impegnata,
ecco, però anche un modo diverso di concepire, per esempio, questa dimensione politica della carità, per esempio, che poi a ben vedere non è un'invenzione della Caritas, ma nel Magistero della Chiesa risale addirittura la prima espressione di questo tipo in Pio X prima, nel 400°, no? Però che è stata sviluppata come problema e come intuizione, anche abbiamo cercato di portarla avanti, il che vuol dire legare la carità alla giustizia ed avere un progetto di società elaborato da cristiani, quali dicono diamo il nostro contributo per una società diversa. Il dare un'idea giusta in più, questa è massima carità che si possa fare, cioè, so se rendo l'idea, fare lievitare in questo senso. Certamente, lì per esempio partecipare nei vari ambiti, poi ripeto ancora gli operatori pastorali, per esempio se nella catechesi, in un convegno di catechisti di operatori pastorali, il parlare loro di queste tematiche, di dire guardate che nella catechesi, lì bisogna prepararli, però perché i catechisti non le conoscono queste cose. Allora perché nell'ambito naturale, che non è che la Commissione Giustizia e Pace deve sostituire i catechisti, non li deve sostituire, deve aiutare eventualmente stimolare perché i catechisti vengono preparati in un determinato modo, no? Così non si sostituisce al partito, non si sostituisce a altre forme, e però prepara, coscientizza, forma, dà iniziative di cui, ecco, riepilogando lo studio e mettere in ordine, mettere in programma delle iniziative di sensibilizzazione, di formazione delle coscienze e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, sono le due grandi finalità della Commissione di Giustizia e Pace.
Io, se posso
intervenire. Sì, certamente che può.
Volevo dire che questa seconda parte di sensibilizzazione in qualche modo è stata fatta soprattutto rivolta al mondo dei politici, anche se poi politici, o comunque sulla politica, concretizzata soprattutto dalla scuola di quest'anno, che pur nel numero limitato, però so che si dica con molto interesse, almeno da politica. Non so se sbaglio a dire che la nostra commissione vive due problemi al momento, mentre si dà da fare.